Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:49 minuti, quasi 50, ancora una volta buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Stiamo viaggiando velocemente verso la fine di marzo e intanto siamo ancora qua. Anche questa mattina il demone del tardi, i giornali sono pronti, io un filo meno, ma va bene così. E allora diamoci da fare, come direbbe il ministro Salvini, la cultura del fare questa mattina ci permea tantissimo. E allora parliamo di giochi. Sì, parliamo di giochi perché da qualche settimana, anzi forse un po' di più, negli ambienti del governo della destra furoreggia un nuovo straordinario gioco di società e questo gioco si chiama Scova il condono. È un gioco da tavola tipo Cluedo che è stato inventato più o meno il giorno in cui Mattarella ha alzato leggermente il sopracciglio di fronte all'ennesima proposta di condono fiscale. Non era bastato cambiargli il nome, pace fiscale, fisco futuro oppure confidenzialmente Ambrogio, il tema era diventato più pragmaticamente nasconderlo, trovare un mantello elfico dell'invisibilità, farlo scomparire come Kaiser Soze per poi farlo riapparire a cose fatte. Dunque, dove lo mettiamo il condono? Questo è il problema, bisogna assolutamente trovargli un nascondiglio. E allora via con il gioco che ha coinvolto per settimane le menti migliori della generazione fratellista. Dunque, potremmo seppellirlo come Uma Thurman nella prima scena di Kill Bill. Sì, ok, però ci vuole un giardino. Il giardino ce lo metto io, propone Berlusconi. No, che poi finisce che il condono se lo tiene tutto lui. Allora mettiamolo nell'armadio di Donzelli del Mastro. No, meglio di no, che ci abbiamo già i nostri cazzi. Allora ci sarebbe la tavernetta di Calderoli, che è anche la botola dove tiene i formaggi. Troppo pericoloso. Facciamolo mangiare a Salvini, tipo gli ovuli di droga che si inghiottono i narcos colombiani. No, dai, non scherziamo. Mettiamolo piuttosto nello zainetto di Frato Ianni, così se ci beccano possiamo sempre dire che è roba sua. Oppure lo nascondiamo in frigo dietro ai sottaceti. Se lo mettiamo lì non lo trovano di sicuro. E invece, eureka, eccoci, ho un'idea. Mettiamolo dentro al decreto bollette. Minchia, ma sei un genio. Perfetto, mettiamolo lì dentro al decreto bollette. Ed è così che lo scudo penale per gli evasori è finito proprio lì nel decreto bollette. E già che c'erano, ci hanno messo dentro anche un frullatore, un portasci, un comodino in mogano, tutta roba che non stava più nella cantina di La Russa. Ci hanno messo una confezione di würstel, della carne salata che non si sa mai, metti che arrivi la guerra. Ci hanno messo pure un barattolo con i risparmi di due deputati leghisti che non si fidavano più a tenerli sotto il materasso. E ci hanno messo anche una calza spaiata che hanno trovato sul pavimento dopo un'estenuante riunione in via della Scrofa. E così, in quel ripostiglio delle libertà che è il decreto bollette, alla fine ci hanno messo un po' di tutto. In primis, naturalmente, il condono, che non si infilava nella legge di bilancio, non si infilava nella legge delega, non si infilava da nessuna parte perché era un po' troppo ingombrante. Però piano a dire condono. Si tratta piuttosto di un provvedimento, spiegano, che va incontro all'evasione di necessità. E allora vediamo la norma, che è una norma che prevede la non punibilità per l'omesso versamento di ritenute dovute o certificate superiori ai 150.000 euro di IVA, superiore ai 250.000 euro all'anno, e per l'indebita compensazione di crediti non spettanti superiori a 50.000 euro. 150, 250, 50.000 euro, insomma la classica evasione di necessità. In tutto questo, il giorno successivo, dopo che l'hanno beccato dentro al decreto bollette, Giorgia Meloni ha rivendicato la lotta all'evasione. Molto bene. Per tutto il resto c'è Credit Suisse. Ebbene sì, siamo sulla prima del Sole 24 Ore. Il Senato americano, Credit Suisse nasconde l'evasione. Lo racconta Marco Valsania a pagina 2 del Sole 24 Ore. Credit Suisse ha continuato ad aiutare gli americani più ricchi a occultare fortune per centinaia di milioni di dollari e a evadere le tasse in aperta violazione di accordi sottoscritti con il Dipartimento della Giustizia americano. La denuncia è contenuta in un rapporto della Commissione Finanza del Senato di Washington sulla banca svizzera, che è appena stata rilevata da UBS col sostegno di Berna. Prima ancora del nuovo scandalo che potrebbe esporla al costo di sanzioni, UBS aveva indicato di dover fare i conti con una travagliata cultura dell'istituto. Il Senato ha riportato egregie violazioni, scritto proprio così, egregie violazioni degli impegni presi da Credit Suisse, una cospirazione criminale, scrivono, sulle tasse tuttora in atto. Dal rapporto, che è frutto di due anni di indagini e della collaborazione di due ex dipendenti della banca diventati informatori, è emerso che dalla firma dell'originale accordo nel 2014 la banca avrebbe schermato illecitamente dal fisco un tesoro da oltre 700 milioni di almeno 25 grandi famiglie. In un caso cita conti segreti offshore da 100 milioni di una famiglia con doppia cittadinanza americana e di un paese sudamericano. Insomma, se volete un condono fatto bene, la prossima volta votate direttamente Credit Suisse, che le cose in questo campo le sa fare. E dunque andiamo a vedere peraltro che cosa si scrive oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Beh, si scrive proprio di questo, per esempio, nell'apertura di Domani: per aiutare ancora gli evasori fiscali il governo sfida perfino Mattarella. Il 24 febbraio scorso il capo dello Stato aveva richiamato il governo sull'abuso dei decreti omnibus. A un mese di distanza l'esecutivo non ha imparato la lezione e ha nascosto il condono tra gli aiuti alle famiglie. Anche il Fatto Quotidiano apre sull'argomento: legalizzano l'evasione e gli appalti senza gara, chi non versa non rischia più nulla, scrive il Fatto Quotidiano. In effetti funziona più o meno così: tu ci provi, se poi ti beccano ci si stringe la mano e a quel punto, vabbè, si salda quello che era dovuto, se invece non ti beccano, bene, è andata così. Ma intanto sulle prime pagine di tutti i quotidiani c'è la preoccupazione per il Papa, che non sta bene. Chi sta peggio però, e c'è ancora più preoccupazione, è il PNRR. Scontro sulla PNRR per il nuovo codice degli appalti, questo è il Corriere della Sera. L'allarme dei costruttori: il PNRR è irrealizzabile, e qui siamo sulla Stampa. PNRR, corsa ai fondi non spesi, il Messaggero. Un piano per salvare tutti i soldi del PNRR, Avvenire: caos PNRR, il governo tratta con l'Europa e via di questo passo. Fino a Repubblica: Europa, il caso Italia, crepe tra Roma e la UE a Bruxelles, cresce la preoccupazione per le posizioni del governo su PNRR, ma anche MES, migranti, balneari e biocarburanti. Confito che chiede flessibilità sulle spese dei ricoveri e i ministri che scaricano, guarda un po', su Draghi la responsabilità dei ritardi. Chiudo la carrellata dei titoli tornando al codice degli appalti con il Manifesto, che titola, riportandoci ai tempi d'oro dell'hip hop italiano, appalti frontali. Con il codice Salvini gli appalti fino a 150.000 euro potrebbero andare a un cugino in cambio del voto, avverte così il presidente dell'ANAC Busia, che abbiamo sentito anche ai nostri microfoni. Ci sentiamo tra poco, subito dopo i titoli, e attenzione perché ci sarà una pagina musicale pazzesca in riapertura della seconda parte del Demone del Tardi. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake up. It's a new day, It's time to stretch. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, I'm gonna dance, woo. And eat my breakfast, yummy. And now I'm clapping my hands. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. E il good morning time è scandito alle 8:03 in apertura di seconda parte del Demone del Tardi, e vi avevo detto, chiudendo la prima parte, che avremmo riaperto con una grande, grandissima pagina dedicata alla musica. Perché? Perché oggi dà notizia il quotidiano Libero che il Veneto si fa il suo inno da suonare in tutte le cerimonie, la secessione musicale. Via Libera finale, si legge da parte del Consiglio regionale Veneto al futuro inno del popolo veneto. La Commissione Cultura ha varato il progetto di legge che introduce l'inno regionale del popolo veneto nel cerimoniale della regione. Primo firmatario il capogruppo della Lega Veneta Giuseppe Pam. E scrive Libero: la riforma tanto sospirata dal 2017, anno del referendum consultivo per l'autonomia, ormai sembra davvero vicina, e allora l'inno ci vuole proprio per dare corpo, anzi voce, a questa nuova fase della storia. Cambia il paradigma globale, e in questa nuova fase della storia naturalmente per il cerimoniale ci vuole il nuovo inno del Veneto. non è, non sarebbe nemmeno una novità, ci informa Libero, perché scopriamo che in Italia ci sono già 5 regioni che hanno il loro inno. La Sicilia, per esempio, che ha Madre Terra di Vincenzo Spampinato, Valla Valle d'Aosta con Montagne Valdoten, composta da Alfred Roland nel 1832, la Sardegna con Su Patriotu Sardu a Sos Feudatarius di Francesco Ignazio Mannu, composta questa addirittura nel 1794, e poi anche noi lombardi, pensate, abbiamo Lombardia, Lombardia, firmata niente di meno che da Mario Lavezzi e da Mogol, e che viene suonata, come tutti sapete, in tutte quante le cerimonie. Ma stiamo al caso Veneto. La musica, che poi diventerà l'inno Veneto, sarà scelta da un gruppo incaricato dall'assessore alla cultura, insomma una task force tutta veneta con una sua cabina di regia, che selezionerà i brani migliori, e poi l'ultimo passo dell'iter prevede l'approvazione definitiva della giunta Zaia. Attenzione, perché ci sono già, come dire, le candidature più accreditate, e siccome c'è, come in tutti i meccanismi tipo Sanremo, abbiamo visto la giuria di qualità con la task force dell'assessore alla cultura, Zaia, che poi alla fine dice sì o dice no, come Amadeus, naturalmente c'è anche il voto popolare, e siccome è giusto che si faccia così come è successo alle primarie del PD, ovvero che possiamo votare magari anche noi che col Veneto non c'entriamo niente, beh, dobbiamo ascoltare quali sono le candidature in questo momento più accreditate. Allora, dice Libero che in pole position in questo momento abbiamo una bella canzone che si intitola Na bandiera, na lengua, na storia, testo in dialetto, arrangiamento di Luciano Brunelli, su musica niente meno che di Antonio Vivaldi. Parte bene, coi tamburi. Run ta 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 tun ta 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 tun. Ecco, una bandiera, una lingua, una storia, e in questo momento la pezzo più accreditato per diventare l'inno del Veneto, ma attenzione, perché ci sarebbe un outsider che parla maggiormente ai giovani. Qui siamo nell'impianto della classicità, e l'outsider in questione potrebbe essere niente meno che Veneto Ale Ale, realizzata da due influencer locali, pensate un po', Cristian Cisco e Andreas Ronco, e presentata da Zaia in persona nel dicembre 2021. Quindi attenzione a Veneto Ale Ale.
Stavolta la canzone che cantiamo è più profonda, dipingiamo il territorio e tutto ciò che ci circonda.
Noi chiamiamo questo posto e lo portiamo dentro al cuore, questo è il Veneto stupendo, lo viviamo con amore. Il Veneto è un popolo che beve del volgare, con l'accento poco grezzo che fa quasi ridacchiare.
Anni 30 coltivare i campi ed allevar bestiame, con la gente che emigrava per la crisi e per la fame.
Brava gente che lavora sotto il segno del leone, che ha inventato l'arsenale, spritz e anche l'amarone.
Poi c'è il Garda che al tramonto è una magia spettacolare, le montagne bellunesi e poi si scende fino al mare.
C'era il Doge che regnava da Venezia in Lombardia, serenissima repubblica, mi sento a casa mia.
E le ville qui in Riviera, patrimonio universale, ce ne sono 5.000, ce le invidia lo stivale.
Con la gondola passare sotto al ponte di Rialto, fra le case di Burano, gialle, verdi e blu cobalto.
Poi c'è il Piave, il Po e la Dige, e anche il fiume Brenta, che se fossero di vino sai che festa che diventa.
E mille anni sono passati in un secondo, portando sempre l'orgoglio
arrivato dall'Italia, la Pellegrini che vinceva la medaglia.
E abbiamo pianto sotto la tempesta vaia, rimboccandoci le maniche in migliaia.
E mille anni di cuore, di passione, nella bandiera c'è il nostro leone.
Con il ricordo vivo della diga maledetta, e cani e porci darci sempre un'etichetta. E quindi forza Veneto, ale ale.
E quindi forza Veneto, ale ale. Questa è la seconda proposta degli influencer Cristian Cisco e Andreas Ronco, un gigantesco frullatone in cui c'è tutto, dal lago di Garda a Baggio, dalla Doge. Naturalmente vengono citati anche Marco Polo e Casanova più avanti in una rima mirabile che dice tipo c'è Marco Polo che è arrivato fino in Cina e Casanova che in una sera se ne fa una cinquantina. Proposta numero due. E poi però c'è oltre alla favorita e all'outsider anche, come dire, una scelta apparentemente più classica, ma io vi confesso che dopo averla ascoltata è nettamente la mia preferita. Quindi invito anche voi ascoltatori di Radio Popolare a votare per lei, perché diventi il nuovo inno del Veneto, un classico, un evergreen. Marietta monta in gondoletta.
Marietta monta in gondola che mi te porto al Lido.
Mino che non mi fido che si massa un impostor.
Cosa mi disito cocco e alaso in quel boschetto.
Che me che scrocca un basito che spissiga il me cor.
Ritti che ti che ti che me disi no, ma mi so che te
che spettacolo, la luna se d'argento.
Non perde il sentimento, cosa ti vuol mi so.
Sola e tonde cupo e voi ai colombelle.
Mi son te che pur le stelle, ma non mi fido no.
Ritti che ti che ti che me dici no, ma mi so che te batte il cuore.
Ecco, pensate che meraviglia, che arriva Mattarella a inaugurare il Mose oppure l'Expo di Venezia con tutti i capi di Stato e parte l'inno e tic 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 ta che a Venezia l'amor se fa. Una pagina meravigliosa, quella del nuovo inno del Veneto. Darei la vita per potermi fare piccolo piccolo e partecipare alla commissione che deciderà, Zaia presente, quale sarà la canzone vincitrice. Abbiamo dedicato un'ampia pagina all'annuncio che a breve verrà varato il nuovo inno del Veneto all'insegna della secessione musicale, ma era, come dire, una pagina lunga ma doverosa. E adesso passiamo al resto. Dicevamo, le ultime notizie dicono che sono stabili e non preoccupano le condizioni del Papa, meno stabili e preoccupano di più, l'abbiamo detto, le condizioni del PNRR. Ma cos'ha che non va il PNRR? Lo spiega oggi con grande lucidità in prima pagina la Verità. Il PNRR è in tilt perché è un piano di stampo sovietico. E allora dalla Verità passiamo al Corriere della Sera. Scontro sul PNRR e anche sul codice degli appalti, li vedremo entrambi in parallelo. Rischio di voto di scambio, l'attacco di ANAC e CGL. E poi, come dirà, a pagina 3 c'è un focus tutto dedicato a Salvini, che punta a diventare l'uomo del fare. Basta con chi dice no, la scelta del ministro, più cantieri meno piazze. Ieri vi abbiamo presentato tutte le date del Giova Cantiere Tour che ha visto e vede protagonista proprio il ministro delle infrastrutture, ma sulla PNRR non c'è solamente Fitto che dice che è realizzabile, cominciano a dirlo pure gli imprenditori dell'edilizia, che sono quelli più direttamente interessati alle opere. Intanto PNRR si cambia, scrive La Stampa, il governo punta a prendere 2 mesi in più per presentare la sua nuova proposta, l'idea: più fondi per la transizione energetica in bilico gli stadi di Firenze e di Venezia. Ma vi dicevo che oggi La Stampa intervista Carlo Luzzato, che è l'amministratore delegato della Pizzarotti, che è un colosso parmigiano delle infrastrutture, che costruisce strade, autostrade e ferrovie in tutto il mondo con 4.000 dipendenti. E Gabriele De Stefani, che lo intervista, gli dice: il ministro Fitto dice che l'Italia non ce la fa, e risponde la D di Pizzarotti: leggere quelle dichiarazioni è stato liberatorio, finalmente qualcuno ha detto la verità. Beh, liberatorio gli si eccepisce, ma non esaltante per il paese. E lui risponde: ma guardi che tutti sapevano che quei 200 miliardi da spendere erano fuori portata per l'Italia. Bene, giusto saperlo. Ciò non toglie, aggiunge, che sia stato giusto cercare di portare a casa più risorse possibile e che si tratti di una sfida senza precedenti davanti alla quale non dobbiamo arrenderci ma trovare una soluzione. De Stefani gli chiede: colpa della pubblica amministrazione inefficiente? Il problema, dice, delle stazioni appaltanti e della macchina dello Stato è enorme, ma anche per le imprese la sfida è insostenibile a queste condizioni e con queste scadenze. Nel settore delle costruzioni le difficoltà sono sostanzialmente due: di risorse umane e di rapporto con le banche. Servirebbero circa 100.000 addetti in più, con professionalità di ogni tipo, dai direttori di cantiere ai carpentieri, anche perché il settore esce da anni di difficoltà. Poi c'è un tema di scarsa produttività: le imprese, anche perché spesso sono troppo piccole, negli ultimi 15-20 anni hanno investito troppo poco in tecnologia e digitalizzazione, oggi segnano il passo. Poi c'è il capitolo delle banche: il nostro settore, dice, considerato ad alto rischio dal mondo del credito, da un certo punto di vista comprensibilmente, viste situazioni del passato. Poi ci sono le regole troppo stringenti sulle garanzie, sia nei bandi nei nostri confronti, sia da parte della BCE verso gli istituti italiani. Risultato è che non riusciamo a portare a casa anticipi e garanzie su bandi già vinti e con le opere già finanziate da Bruxelles. Un'assurdità. E poi ci sono i tassi di interesse che pesano. Elenca le difficoltà poi realizzative anche da parte delle imprese. Dice poi la D di Pizzarotti che il governo dovrebbe presentarsi con proposte il più possibile credibili per allungare i tempi o spostare le risorse subito sulle opere effettivamente realizzabili. E poi da un giudizio mediamente positivo sul codice degli appalti. Dice che è un passo avanti assolutamente necessario, ma quando gli si eccepisce che per il presidente dell'anticorruzione la riforma toglie trasparenza e penalizza la libera concorrenza, lui dice i rischi potenzialmente ci sono. Busia pone l'accento su necessità assolutamente imprescindibili sulle quali non si può transigere, ma io credo che se ognuno fa quel che deve a partire dai controllori le cose funzionano. Insomma, bisogna avere fiducia, aiuto, allacciate le cinture di sicurezza. E visto che è stato chiamato in causa Busia, il presidente dell'anticorruzione, l'avete sentito intervistato ai nostri microfoni ieri sera, quella che resta del giorno, e un estratto l'avete ascoltato anche nel giornale radio. Dopodiché, per i distratti o per chi non è riuscito a sentire quello che ha detto il presidente dell'anticorruzione, possiamo riassumere attraverso l'intervista che gli fa oggi Filippo Santelli su Repubblica. Il vero punto, dice, non è costruire una scuola qualsiasi o una strada qualsiasi nei tempi più rapidi possibili, ma costruire buone scuole, buone strade. Concentrarsi solo sulla velocità rischia di andare a discapito di trasparenza, concorrenza, tutele dei lavoratori e in definitiva sulla qualità delle opere pubbliche. E quindi chiede al governo di correggerlo sto nuovo codice degli appalti. Il codice, dice, trasforma in regola quelle che prima erano deroghe emergenziali, perdendo di vista quello che si chiede, che ci chiede l'Europa. È giusta l'enfasi sui tempi troppo lunghi, ma procedere per affidamento diretto non è la strada, rischia di escludere le imprese migliori, danneggiando la pubblica amministrazione, le aziende e i cittadini. Si parla poi gare sotto i 5 milioni di euro, il 98% potranno essere assegnate senza avviso pubblico, e lui dice che sì, vede il rischio che i comuni comincino a affidare i lavori lavori all'amico dell'amico, specie per gli affidamenti diretti sotto i 140.000 euro, dall'acquisto delle sedie ai lavori per imbiancare la scuola, potrebbero essere chiamate le persone più vicine al dirigente, al sindaco, all'assessore, e ridurre la trasparenza aumenta i rischi corruttivi, specie ora che le risorse sono tante. Chiede ancora Filippo Santelli, sono le lungaggini burocratiche, sostiene Salvini, che creano occasioni di corruzione. È così? Lui dice, beh, è vero che la complicazione normativa inutile è occasione di corruzione, ma non possiamo buttare via tutti i controlli. La riduzione dei tempi andrebbe compensata rafforzando le regole sul conflitto di interessi e la trasparenza, consentendo a più imprese di partecipare e di far emergere eventuali scorrettezze. Poi naturalmente ci sono tutti gli altri aspetti che sono stati evidenziati nel corso dell'intervista che ha fatto ai nostri microfoni e che poi troviamo declinati anche nei pezzi dedicati oggi dai quotidiani. Esco però, visto che siamo arrivati alle 8:21, dal campo della politica, che poi verrà ripreso anche in altri contesti dal piano migranti di cui oggi parla la stampa, e dalla possibilità che ci possano essere anche, come dire, possibili rimpasti all'interno del governo. In cima alla lista potrebbe esserci Piantedosi, che dice non farò il parafulmine, ne scrive oggi Ilario Lombardo sulla stampa. Naturalmente l'altro tema politico su cui oggi ritornano i giornali è quello che riguarda il confronto tra la ministra Roccella e i sindaci, con la ministra Roccella che fa muro, e oggi per esempio a proposito di sindaci il sindaco Sala è attenzionato dalla prima pagina del giornale. Sala studia da nuova Elli e insulta l'Italia e l'Europa, con tanto di immagine di Sala con la leader verde Rentke e la bandiera con i colori arcobaleno. Ma dicevo che volevo uscire per un attimo dal solco della politica, perché a proposito di velocità a tutti i costi e di performance a tutti i costi, di cui si scrive a proposito del codice degli appalti, oggi c'è un pezzo su Repubblica dedicato alla fuga dai licei ad anno in corso. L'ansia devasta i ragazzi, un tema che hanno incrociato probabilmente molte famiglie con figli adolescenti. Ne scrive Sara Bernacchia oggi sulle colonne di Repubblica. L'ultimo allarme arriva dal Bercè di Milano, uno dei classici più antichi e blasonati del paese, ma prima c'era stato il grido lanciato dai ragazzi di alcuni licei bolognesi e fiorentini: questo modello di istruzione ci distrugge. A protestare non sono solo gli studenti, è una scuola che logora i nostri ragazzi, denunciano i genitori di un gruppo di alunni del Cassini di Genova. Sono i luoghi dove dovrebbe formarsi la classe dirigente di domani, ma oggi da quelle stesse aule i ragazzi stanno scappando. L'allarme arriva da sempre più studenti, ansia e stress non permettono di vivere serenamente la scuola, il posto in cui trascorrono la maggior parte delle giornate, e le difficoltà in alcune situazioni sono tali da spingere giovani e famiglie a cambiare istituto. Ci sono delle difficoltà in molti casi legate agli anni della pandemia, dice il preside del Bercè, stiamo cercando di affrontarle fornendo sostegno psicologico e con un supporto maggiore di tipo didattico per intervenire sulle competenze in modo che gli studenti rafforzino la fiducia in se stessi, ma il disagio è più profondo. Secondo i ragazzi la causa non sarebbe da ricercare solo nel Covid, le criticità erano presenti già prima della pandemia, dicono, ora stanno solo venendo alla luce con più forza ed è importante che siano affrontate. L'obiettivo, sottolineano gli allievi del Bercè, non è denigrare la scuola, ma far emergere ciò che non funziona e far sì che le cose cambino. E fanno lo stesso anche gli studenti che in questi giorni hanno occupato i licei Minghetti, Copernico e Sabin di Bologna. Tra le motivazioni citano il profondo disagio psicologico e la volontà di contrastare un sistema scolastico incapace di ascoltarli e che li fa sentire in gabbia, come avevano fatto a dicembre anche gli occupanti dei licei fiorentini Michelangelo, Dante e Rondo. Stiamo tutti male, affermano dal collettivo del Minghetti. La maggior parte degli alunni qui è in cura da psicologi, tutta colpa secondo gli studenti di un sistema scolastico che punta troppo sul merito, non solo alle superiori ma anche all'università, e qui il riferimento è alla tragedia della studentessa studentessa dello Yulm che si è tolta la vita a inizio febbraio. A lanciare l'allarme non sono solo gli studenti, neanche due mesi fa lo hanno fatto alcuni genitori del liceo scientifico Cassini di Genova, che dopo aver trasferito i figli in altri istituti hanno raccontato le difficoltà affrontate parlando di una scuola che logora i ragazzi. Il tutto accadeva negli stessi giorni in cui il collettivo del liceo classico Manzoni di Milano diffondeva i risultati di un sondaggio compilato da 434 dei 1014 allievi. Il 59% percepiva un clima opprimente e soffocante a scuola, il 71% affermava di sentirsi sempre o spesso sotto pressione a causa del ritmo scolastico, mentre il 61% diceva di sentirsi classificato solo in base ai risultati e costretto a raggiungere l'eccellenza. Anche per loro il sondaggio era un modo per chiedere maggiore dialogo. L'ansia del merito nei licei italiani, ma a proposito di prestazioni e di preoccupazioni, oggi si scrive molto sul tema dell'intelligenza artificiale in virtù di quanto hanno scritto, pubblicato e diffuso Elon Musk, che è quello che naturalmente fa più notizia, ma non solo Musk. Un appello di oltre 1000 leader della Silicon Valley: chiediamo a tutti i laboratori di sospendere per almeno 6 mesi una corsa fuori controllo, perché servono regole comuni. Siamo sulle colonne del Sole 24 Ore. Biagio Simonetta scrive: qualche anno fa un tormentone pubblicitario coniato dall'agenzia Young & Rubicam, che aveva come protagonista il velocissimo Carl Lewis, recitava più o meno così: la potenza è nulla senza controllo. Lo ricorderete, immagino, un claim che oggi, a pensarci bene, sembra perfetto per sintetizzare la lettera ricca di preoccupazioni che un migliaio di manager del mondo tecnologico ha firmato per fermare la corsa dell'intelligenza artificiale generativa. Una lettera firmata da oltre 1000 personaggi molto influenti della Silicon Valley, tra cui Elon Musk, il cofondatore di Apple, Steve Wozniak. Chiediamo a tutti i laboratori di intelligenza artificiale di fermarsi immediatamente per almeno 6 mesi nell'addestrare i sistemi di intelligenza artificiale più potenti come GPT. La pausa dovrebbe essere pubblica, verificabile e includere tutti. Se non sarà attuata rapidamente, i governi dovrebbero intervenire e istituire una moratoria, si legge nel testo pubblicato da Future of Life Institute. Un allarme importante in un momento storico in cui i progressi legati all'intelligenza artificiale si stanno palesando in tutta la loro potenza. Progressi arrivati dopo anni di ricerche che ora sembrano irrefrenabili. I sistemi di intelligenza artificiale possono comportare gravi rischi per la società e l'umanità, scrivono gli estensori dell'appello, riportando alla mente pellicole di fantascienza che evidentemente si sono avvicinate in modo tremendo alla realtà. Il punto centrale per i firmatari della lettera è la mancanza di regole sullo sviluppo di questa tecnologia, un vuoto normativo che rischia di scatenare effetti devastanti, perché potrebbe portare a perdere il controllo della nostra civiltà, e le decisioni sul tema non dovrebbero essere delegate a leader tech. Nella lettera aperta i firmatari ricordano i principi di Asilomar per l'intelligenza artificiale, secondo i quali l'intelligenza artificiale avanzata potrebbe rappresentare un cambiamento profondo nella storia della vita sulla Terra e dovrebbe essere pianificata e gestita con cura e risorse adeguate. Sfortunatamente questo livello di pianificazione e gestione non sta avvenendo. Per i firmatari, i laboratori di intelligenza artificiale sono impegnati in una corsa fuori controllo per sviluppare e impiegare menti digitali sempre più potenti che nessuno, nemmeno i loro creatori, è in grado di comprendere, prevedere o controllare in modo affidabile. Cruciale che anche i privati tornino a pensare all'etica, scrive poi nell'analisi a fianco Luca De Biase, e si riferisce in quanto privati e proprio ai leader del high tech, che hanno praticamente cancellato e licenziato in questo periodo tutti gli esperti che si dedicavano appunto alla dimensione etica dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Mancano pochi secondi e quindi, visto che eravamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, vi dico su cosa apre il Sole: ex Silva e Priolo, doppio ultimatum, due casi industriali sempre più complicati e le cui soluzioni sono sempre più lontane. L'ex Ilva di Taranto e la raffineria di Priola, nel primo caso, il Ministero delle Imprese ha posto il termine del 15 aprile per un incontro chiarificatore con ArcelorMittal, nel secondo caso invece lo stesso Ministero vuole supplemento di indagine entro il 4 aprile su i soci della cipriota Goi Energy per la raffineria Lukoil. Scusate, vi segnalo solamente al volo in chiusura che a proposito di esteri oggi si scrive ancora degli scioperi in Francia ma anche in Germania del grande freddo americano rispetto a Israele, della terribile tragedia che c'è stata in Messico nel luogo di detenzione in cui sono morti 39 migranti, ma anche della corsa alle elezioni in Finlandia. Di tutto questo vi parleremo magari nelle pagine di informazione di Radio Popolare, Popolare Network. La prima ma arriva subito dall'altra parte del vetro Alessandro Principe per il GR delle 8:30 e poi Prisma con Lorenza Ghidini. Noi ci sentiamo domani. Ciao.